pazienza, Ernesto. Bah, dica, fatto?
Sì, ho fatto.
La ringrazio. E io voglio capire cosa vuole che le dica. Non si capisce, io non l'ho capita, che devo fare? Sarò ritardato.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18 e 36 minuti in questo momento, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 0024, numero verde, ve lo ripeto, 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it per le vostre mail. Iniziamo subito con i telegiornali appena andati in onda e riassunto della giornata, secondo alle 18.30, naturalmente secondo il TG2.
Bush alla nazione, risolveremo la crisi finanziaria con ogni mezzo, ma Wall Street dopo una timida ripresa torna a perdere, seguita a ruota dalle borse europee. Berlusconi, non siamo in recessione. Richiamo del capo dello Stato al senso di responsabilità nazionale per questa grave crisi e ai giornalisti napoletano dice basta allarmismi perché possono peggiorare la situazione. A Milano ha preso il via il cosiddetto processo a Vallettopoli, presente in aula il principale imputato Fabrizio Corona, capelli corti, giacca e cravatta, il fotografo ha detto temo di essere nuovamente arrestato. Sgominata dalla questura di Cosenza a un'organizzazione che gestiva una vera e propria tratta di donne dalla Romania, ridotte in schiavitù e costrette a prostituirsi anche se minorenni o incinte, in manette romeni e italiani.
Bene, questi erano i titoli del TG2. Due notizie su cui sicuramente i vostri interventi, le vostre riflessioni, la classifica del Times, il quotidiano britannico, sulle università italiane e l'Italia è fuori dai primi 100. L'università migliore del nostro paese è al numero 192 dopo Bombay e la Corea. Un'altra notizia invece molto, molto curiosa ma anche inquietante è una lettera pubblicata sul quotidiano La Sicilia da un personaggio che non è un personaggio qualunque. Si tratta del figlio del boss Santa Paolo che è al 41 bis. Eppure riesce a fare pervenire una lettera e a farla pubblicare poi su un quotidiano importante in Sicilia come La Sicilia di Catania. Naturalmente la cosa ha scatenato polemiche. Studi aperto.
Borse ancora nel baratro, i governi del mondo si mobilitano per fermare la tempesta finanziaria. Il presidente Bush parla alla nazione, abbiamo i mezzi per uscire dalla crisi. Berlusconi rassicura, siamo un paese solido. Domenica a Parigi, vertice dei leader europei, la prossima settimana riunione dei grandi del mondo. Il capo delle bestie di Satana ora fa il cronista online. Nicola Sapone in carcere con due ergastoli per omicidio, scrive articoli di religione e giustizia. Ho scoperto il Vangelo e la messa, rivela, e poi se la prende con i pentiti. Indignati i parenti delle vittime, ecco il loro sfogo. Una famiglia di ucraini va a fare shopping a Fontana di Trevi e lascia il figlio down chiuso in macchina. Lui si agita, i passanti chiamano la polizia che libera il ragazzo sfondando i vetri. Denunciati padre e madre che si difendono. Facciamo sempre così. Seguiti, filmati e arrestati sei spacciatori extracomunitari che a Ponte Sisto a Roma vendono.
Bene, bene, questi titoli di Studio Aperto alle 18.39, 800 24 00 24. Scenette dal Parlamento italiano. Insomma, figuraccia, e che figuraccia ieri del sottosegretario al welfare Eugenia Roccella, che certamente ha la prima esperienza di parlamentare, addirittura la prima esperienza da sottosegretario, e però sentirete l'imbarazzo dell'aula, anzi in alcuni casi addirittura degli improperi da parte della sua parte politica, il centrodestra, quando non riesce a rispondere ad alcune interrogazioni, anzi doveva fare una relazione su alcuni emendamenti dell'opposizione in una discussione, non ci riesce, non sa che pesci prendere, sposta i fogli, si rivolge al presidente dell'aula, insomma non sa che cosa dire fondamentalmente un sottosegretario in Parlamento. Sentite.
Prego onorevole Roccella.
Ribadisco intanto il parere favorevole alla mozione Barani e il parere negativo, il parere sfavorevole alla mozione Palagiano. Come allora, per quanto riguarda la mozione Turco, sui punti possiamo procedere appunto, se procediamo per votazioni, per punti separati, per parti separate, per quanto riguarda i punti, i singoli punti a cui, su cui abbiamo dato parere favorevole, li dobbiamo ripetere uno per uno?
Onorevoli colleghi.
Beh, insomma, a questo punto si scatena la bagarre, addirittura dai banchi della maggioranza si dice vai a casa, vai a casa, imbarazzatissima la Roccella, che era anche un po' scollata, devo dire la verità, in aula, a un certo punto riprende, cerca di trovare le risposte giuste, sentiamo.
Sì, scusate, per quanto riguarda, scusatemi, allora ripeto da capo.
E avete sentito? No, no, non ricominciare da capo. Grande imbarazzo naturalmente e devo dire in maniera assolutamente positiva un deputato, solo un deputato del Partito Democratico, Roberto Giachetti, va in suo soccorso.
No, con grande delicatezza rivolto soprattutto a voi, che io sono in grande imbarazzo per il fatto che per la prima volta un sottosegretario che palesemente può incontrare difficoltà perché non ha mai fatto, diciamo, un'esperienza d'aula, come è capitato anche a noi in passato, invece di essere aiutato soprattutto da chi fa parte di quella maggioranza, viene bombardato da vai a casa e altre cose del genere. Io voglio esprimere intanto la mia solidarietà alla collega Roccella per le urla che gli sono state rivolte. La materia è delicata. Allora provo io, signor Presidente, poi se questo...
Beh, insomma, aiutata da Roberto Giachetti, credo che sia Giachetti la sua terza esperienza da parlamentare, dunque non è nemmeno un veterano. 800 24 00 24, andando su cose più serie, non perché la vita parlamentare, quando offre questi spunti, non ci interessi, però insomma lo show di Berlusconi oggi sulla borsa, credo a mercati aperti, è stato notevole. Innanzitutto ha dato dei consigli, anche dei consigli su alcune azioni, incredibile. Innanzitutto comprate le azioni, soprattutto quelle che adesso valgono meno, sentite.
Le borse sono un mercato che adesso è in preda al panico, alla follia. Dobbiamo essere più forti del panico, della follia, e se si hanno delle azioni assolutamente non venderle, mantenerle, confidando che poi le aziende che queste azioni rappresentano come parte di proprietà possono continuare ad avere gli stessi utili di prima. Se abbiamo dei soldi liquidi, io consiglio l'acquisto di certe azioni affidandovi a un esperto finanziario che va a scovare nel mercato della borsa quelle azioni che valevano, che so, 10 un anno fa, le cui aziende hanno mantenuto il livello di utili che avevano e che adesso valgono 2, 3, 4 e ce ne sono diverse.
E fin qui diciamo che ci può stare, per modo di dire. Poi Berlusconi entra nel dettaglio. Per esempio comprate, sentite, quali azioni?
Oggi sono sottovalutate dal mercato le azioni di quelle aziende che hanno una loro concretezza positiva, che fanno utili. Eni, Enel per esempio, che continuano a fare utili, anzi grazie al prezzo del petrolio, l'Eni presenterà quest'anno un bilancio straordinario. Eppure è ridotta la valutazione delle singole azioni sul mercato. Io dico il momento di comprare Eni e Enel. Non credo di fare un'affermazione fuori dal vero, perché Eni e Enel con quei rendimenti dovranno per forza ritornare ad avere un altro valore.
E questo Berlusconi, che poi ancora incredibilmente parla di una possibilità di sospensione dei mercati, le borse andavano molto male quando ha parlato, poi si è corretto, dice, ha detto, ho solamente raccolto delle voci dai media, dagli organi di stampa, non so da chi, sentite.
Ci sono tante ipotesi, però credo che siano abbastanza avanzate e concordate le volontà di arrivare a riscrivere i regolamenti, le regole della finanza internazionale. Si parla di una nuova Bretton Woods, si parla di sospendere i mercati per il tempo necessario a scrivere queste regole. Sono tutte ipotesi su cui ci si deve confrontare.
Poi Berlusconi si è corretto, dicevo, sulla chiusura dei mercati ho solamente raccolto delle voci. Così il Presidente del Consiglio, 18.47, eccoci qui, 18.48, 800 24 00 24, con il Professor Franco Bruni, che ringrazio, buonasera.
Buonasera.
Professor Franco Bruni, che è docente di economia alla Bocconi, editorialista della Stampa. Professor Bruni, è possibile, le faccio una domanda sulle cose di attualità, insomma, che un Presidente del Consiglio, è una domanda quasi politica, però insomma di dovere, viste le notizie di oggi, che a un certo punto se ne esca dicendo, raccogliendo delle informazioni dai media, che forse si potrebbe pensare alla chiusura dei mercati?
No, sono stato molto sorpreso nel sentirlo, è una notizia di quelle che anche sul mercato, quando anche uno ha vere informazioni, cerca di non far circolare. I mercati sono molto sensibili a queste cose, è un segno in più di panico. Una persona nella sua posizione non dovrebbe farlo, ma lui è arrivato al punto di dirci quali azioni dobbiamo comprare.
Sì, tra l'altro, oggi,
siamo al di là dell'immaginabile dal punto di vista dello stile.
Senta, il Presidente della Repubblica oggi ha dato un consiglio ai media, all'informazione, lei come editorialista della Stampa è anche operatore dell'informazione, e ha detto basta allarmismi. Adesso naturalmente lo riassumo in questo modo: i media dovrebbero fare poco allarmismo durante questo periodo. Che dice?
Ma guardi, io rispondo volentieri appunto alle sue domande, a quelle anche di altre occasioni di media, però credo che il Presidente della Repubblica abbia ragione. Bisognerebbe un po' tutti cercare di autocensurare un pochino la sensazione di emergenza che sentiamo tutti, e cercare di capire che diciamo meno panico inutile creiamo, più riusciamo anche a capire quello che succede. Purtroppo i provvedimenti presi dai politici in tanti paesi hanno avuto un po' anche questo effetto di allarmare più del necessario, cioè loro non avevano la forza e la capacità di prendere i provvedimenti veramente incisivi. In America non avevano, per esempio, la forza di comprare sul serio il capitale delle banche.
Sì.
In Europa non avevano la forza di mettersi insieme e fare una cosa europea. E allora hanno mascherato la loro debolezza con una continua mitragliata di comunicazioni, eccetera, che francamente, naturalmente i media alla fine riflettono anche molto questo.
Certo, certo. E dunque è un interventismo in realtà nemmeno troppo reale, quasi preventivo, no?
Sì, è un po' surreale. In certe cose in finanza deve essere così, per esempio in parte il problema dell'assicurazione sui depositi è proprio quello, cioè bisogna assicurare i depositanti che saranno comunque rimborsati, per fare in modo che non succeda quello che altrimenti li porterebbe a perdere i loro depositi.
Sì.
Quindi ci sono delle situazioni in cui effettivamente occorre fare qualcosa di virtuale nei mercati finanziari. Però in questo caso, insomma, cerchiamo di prendere al più presto i provvedimenti importanti e di prenderli con un'austerità e un senso della misura nel parlare,
nel comunicare, certo.
Tutto questo, sì.
Senta, secondo lei secondo lei di provvedimento importante che dovrebbe essere preso e che finora non è stato preso?
Ma io credo che il discorso in Europa vada fatto proprio in sede europea, e il provvedimento forse più importante è quello di creare un fondo comune finanziato a livello europeo, in uno dei tanti modi che sono stati proposti, e di dedicarlo ad alcuni interventi che vanno disegnati a priori in modo molto rigoroso. Per esempio, proprio quello di rafforzare il circuito dell'assicurazione dei depositi a livello internazionale, oppure fare iniezioni di capitale nelle banche che ne hanno bisogno. Ma devono essere misure europee prese insieme e applicate in modo uniforme, che diano al mercato l'impressione che c'è veramente un controllo sovranazionale su un fenomeno che è sovranazionale.
Professore, la ringrazio, buona serata.
Buonasera.
18.52 800 24 00 24, Marco da Milano. Marco, sì. Buonasera, dica.
Buonasera Cruciani. Senta, io il mio intervento era soltanto così a carattere personale, riguardo all'intervento appunto del nostro leader Silvio Berlusconi e del nostro Presidente
sì.
del Consiglio. Sono rimasto allibito, perché io, paragonando agli altri leader europei, non ho mai sentito un leader europeo che desse consigli sull'acquisto o la vendita di azioni in borsa, nonché sulla crisi delle famiglie riguardo ai consumi, visto che il grano è aumentato perché India e Cina hanno cominciato a usarlo un pochino di più.
Vabbè,
quindi
comunque a lei quello che
è aumentato. Cioè,
a lei colpisce di più soprattutto il Berlusconi che consiglia l'acquisto di alcuni titoli.
Ma questo io non lo so, però la spiegazione, un Presidente del Consiglio dovrebbe rassicurare, non dovrebbe consigliare. Io ho capito più dal professore che è intervenuto 30 secondi fa che dal mio Presidente del Consiglio che mi dice compra questo, vendi questo, tieni questo. Ma lei cosa ne pensa di questa cosa?
Beh, la penso esattamente come il professor Bruni che è intervenuto prima. La ringrazio. Marco, a proposito di pessimismo, e al contrario di moderazione, diciamo, nel linguaggio, eccetera, sentite Oscar Giannino questa mattina da Omnibus.
Andremo sempre più a gambe all'aria. Quando dico sempre più a gambe all'aria, significa che non sono fenomeni finanziari, sono fenomeni che impatteranno la vita di centinaia di milioni di persone. Ci sono almeno 30 milioni di americani che devono riallineare la propria capacità di consumo o la propria capacità di risparmio, che è negativa. Quindi dovranno tagliare consumi nell'ordine di molti migliaia di dollari ogni anno. Tutto questo, siccome l'America era il grande paese importatore, ha delle enormi ripercussioni sull'Europa e sull'Italia. Abituatevi che nei prossimi mesi sarà sempre peggio.
E questo è Oscar Giannino, direttore di Libero Mercato. E poi ci sono anche gli apocalittici, quelli che pensano ad andare in piazza, perché andare in piazza, insomma, in questo periodo, anzi sempre, è importante. Dunque ricompare uno dei mostri sacri della opposizione italiana della piazza, Oliviero Di Liberto.
Domani in piazza a Roma tutte le donne e gli uomini che non si sono arresi, quelli che vogliono ancora lottare contro Berlusconi per un'opposizione vera, per salari, pensioni e soprattutto scuola pubblica, che è drammaticamente in pericolo.
TG3.
Ancora una giornata nera per le borse, Milano perde un altro 6%, Bush: continueremo ad agire per la stabilità dei mercati. Berlusconi: potremmo sospendere i mercati europei, dice, poi si corregge, solo ipotesi di stampa, è il momento di comprare Eni ed Enel. L'opposizione: irresponsabili le parole del Premier Franceschini, Berlusconi taccia e operi come fanno tutti gli altri leader europei. Napolitano e giornalisti: evitiamo inutili allarmismi, i tagli nel settore dell'editoria sono necessari ma senza comprimere il pluralismo. Manifestazioni di studenti in oltre 100 città italiane per protestare contro i tagli nella scuola e il ritorno al maestro unico. Nobel per la pace, l'ex presidente finlandese Martti Ahtisaari, una vita spesa a mediare i conflitti internazionali a partire da quello del Kosovo. Torino: rinvio a giudizio per i vertici della ex Eternit, l'accusa disastro colposo e omissione volontaria di cautele, morirono 2000 persone. È partito il tour dell'illusionista Arturo Brachetti, per la prima volta il trasformista più famoso del mondo sul palco insieme con giovani talenti.
Sentite cosa accade a Cernobbio mentre il mondo è in subbuglio, come sapete. Super festa a Cernobbio per i banchieri Barclays. L'istituto ieri ha perso il 13%, oggi non lo so. Comunque, insomma, le cifre sono quelle. Luccicano i sorrisi e scintillano i collier. Sfilano lenti i pullman navetta con vetri oscurati. All'interno si scorgono le camicie candide degli smoking e le scollature ampie delle signore. Solo quando il flash di un fotografo va a frugare dentro gli autobus, qualcuno dei passeggeri gira la faccia dall'altra parte. È scesa da poco la notte su Villa Erba. Si è chiusa un'altra giornata di sangue per la finanza mondiale nel frattempo, quando il corteo di banchieri e clienti della Barclays si infila nella più affascinante aristocratica magione sul lago di Como. 80 bankers inglesi, 120 clienti, mogli al seguito, 2 giorni di discussioni di lavoro, chiusi con un banchetto. Costo della trasferta 500.000 sterline, oltre 700.000 euro. Intorno l'economia mondiale crolla, i giornali inglesi martellano, si godono i loro lussi mentre tutto brucia. Sky TG24.
Borse, un venerdì da incubo, l'Europa brucia quasi 400 miliardi.
Bush prova a rassicurare gli americani, ma Wall Street resta negativa.
Berlusconi da Napoli, il sistema è solido, poi annuncia un vertice europeo.
Napolitano sulla crisi, servono regole etiche e gli allarmismi vanno evitati.
Industria, fabbriche ferme secondo l'Istat, la produzione crolla a meno 14%.
Rifiuti, carcere per chi sporca le strade, governo diviso, slitta il decreto.
scuola, studenti in piazza in tutta Italia contro la riforma Gelmini.
Prostituzione, sgominata una banda nel Cosentino, sfruttavano anche donne incinta.
Mediatore di conflitti, il premio Nobel per la pace va al finlandese Ahtisaari.
Lippi alla friulana, con la Bulgaria lancia il duo Pepe di Natale di Pietro Toni.
Va bene, 19:21, 800 24 00 24. E allora, Berlusconi che dà consigli sulle azioni, sentiamolo subito così ci togliamo il dente. Andiamo, Berlusconi che consiglia Enel Eni.
Oggi sono sottovalutate dal mercato le azioni di quelle aziende che hanno una loro concretezza positiva, che fanno utili. Eni, Enel per esempio, che continuano a fare utili, anzi grazie al prezzo del petrolio, l'Eni presenterà quest'anno un bilancio straordinario. Eppure è ridotta la valutazione delle singole azioni sul mercato. Io dico il momento di comprare Eni e Enel. Non credo di fare un'affermazione fuori dal vero, perché Eni e Enel con quei rendimenti dovranno per forza ritornare ad avere un altro valore.
Poi dice una delle ipotesi che stiamo studiando, che si potrebbero attuare, è la sospensione dei mercati, cioè la chiusura delle borse fondamentalmente. Si corregge successivamente Berlusconi, però insomma rimane questa frase.
Ci sono tante ipotesi, però credo che siano abbastanza avanzate e concordate le volontà di arrivare a riscrivere i regolamenti, le regole della finanza internazionale. Si parla di una nuova Bretton Woods, si parla di sospendere i mercati per il tempo necessario a scrivere queste regole. Sono tutte ipotesi su cui ci si deve confrontare.
Tutte ipotesi, dice Berlusconi, poi si corregge: avevo solamente raccolto delle voci nei media, così dice Berlusconi. A proposito di pessimismo, ottimismo, oggi il Presidente della Repubblica, un intervento ai media vaticani, ha detto l'informazione dovrebbe fare più attenzione in questo periodo, attenti perché si potrebbe fare dell'allarmismo. Sentiamo Oscar Giannino.
Andremo sempre più a gambe all'aria. Quando dico sempre più a gambe all'aria significa che non sono fenomeni finanziari, sono fenomeni che impatteranno la vita di centinaia di milioni di persone. Ci sono almeno 30 milioni di americani che devono riallineare la propria capacità di consumo o la propria capacità di risparmio, che è negativa. Quindi dovranno tagliare consumi nell'ordine di molti migliaia di dollari ogni anno. Tutto questo, siccome l'America era il grande paese importatore, ha delle enormi ripercussioni sull'Europa e sull'Italia. Abituatevi che nei prossimi mesi sarà sempre peggio.
E questo è Oscar Giannino, vice direttore di Libero, direttore di Libero Mercato. 800 24 00 24, scenette dal Parlamento italiano. Insomma, figura barbina, possiamo dirlo, per il sottosegretario neofita in Parlamento al welfare, Eugenia Roccella, PDL, che ieri non sapeva come rispondere. In Parlamento era relatore del governo su alcuni provvedimenti. Sentiamo che si arrabatta, cerca di rispondere, si rivolge al presidente, insomma, fa dei giri incredibili e la situazione era di imbarazzo.
Prego, onorevole Roccella.
Ribadisco intanto il parere favorevole alla mozione Barani e il parere negativo, il parere sfavorevole alla mozione Palagiano. Come allora, per quanto riguarda la mozione Turco, sui punti possiamo procedere, appunto, se procediamo per votazioni per punti separati, per parti separate. Per quanto riguarda i punti, i singoli punti su cui abbiamo dato parere favorevole, li dobbiamo ripetere uno per uno?
Onorevoli colleghi.
Ma com'è possibile arrivare in Parlamento così impreparati? In ogni caso, a un certo punto riprende la parola e poi dai banchi, soprattutto dalla maggioranza, si sente: no, basta, vai a casa, della maggioranza, sentite.
Sì, scusate, Per quanto riguarda, scusatemi, allora ripeto da capo.
Questo accade in Parlamento, sottosegretari impreparati, politici impreparati che arrivano alle discussioni di legge, tant'è che a un certo punto la Roccella viene difesa ma solamente da un deputato, Roberto Giachetti, del Partito Democratico. A proposito della norma salva manager, questa mattina Repubblica TV è intervenuto Paravia, il senatore Nino Paravia, che è un imprenditore, autore dell'emendamento, che ha detto: ero del tutto inconsapevole dell'estensione dei benefici, volevamo solo proteggere Fantozzi dalla fogna all'Italia. Poi, di fronte ad alcune domande, io complice, Tanzi mi è antipatico e Cragnotti addirittura della Lazio. Credo che Paravia sia romanista o comunque avversario di Cragnotti. Incredibile, sentite.
Sono un imprenditore prestato a questa esperienza politica da 2 anni.
L'abbiamo scoperto stamattina su Repubblica. Lei dice pure che Cragnotti le deve dei soldi e Tanzi sta antipatico.
Sì, ma sì, certo. Tanzi a suo tempo in giunta di Confindustria mi permisi, da presidente di Confindustria a Salerno, di segnalargli una situazione grave di un suo stabilimento del gruppo Parmalat qui nel Salernitano, e mi rispose, come spesso fanno alcuni grandi imprenditori italiani, con la puzza sotto al naso, e quindi non lo ricordo con simpatia, francamente, ma questo non c'entra. Questo, il vostro titolo è opera ovviamente.
E questo
del
è il senatore Paravia. Concludiamo, prima dei vostri interventi, come al solito preziosissimi, dalle 19.30 in poi, con Calderoli, che questa mattina ospite Maurizio Belpietro a Mattino 5 se la prende con i bidelli. La domanda credo che fosse sui risparmi nella scuola. Ha un po' una fissazione Calderoli sui bidelli, sentiamolo.
Il numero dei bidelli è 160.000, è un parametro assolutamente non in linea con tutto il resto del mondo, è sorprendente.
Ce ne sono troppi?
Cioè, tantissimi, ci si deve poi rivolgere a strutture esterne per fare le pulizie, strutture esterne per la gestione della mensa. Non ho capito a questo punto quale sia il compito del bidello se tutto il resto viene esternalizzato. È incredibile, perché se c'è una persona che ha mansioni che ai miei tempi erano quelle della pulizia, del refettorio, di qualunque cosa venisse svolta all'interno della scuola, oltre a pagare questa persona, non dappertutto ma in una bella parte delle scuole si deve utilizzare quello che viene a pulire da fuori, quello che scodella, oltre ovviamente ai servizi di catering e di mensa.
Calderoli e i bidelli, 800 24 00 24, discussioni nella politica italiana sono a questo livello. Avete sentito Simone da Milano, buonasera.
Buonasera, signor dottor Puciani, complimenti per la trasmissione, vi seguo sempre.
Grazie.
Io sono un imprenditore di Milano e vorrei dirle che sono veramente preoccupato per il momento che è in atto non solo nel mercato finanziario ma nel mercato reale, che è quello della piccola e media impresa, che oggi sta soffrendo veramente in maniera spropositata. Mi piacerebbe che anche nel vostro spazio dedichereste una parte proprio alla piccola e media impresa, che poi è oggi quella che tiene l'Italia veramente in piedi, soprattutto perché legato al settore finanziario c'è il fattore che oggi le banche stanno chiudendo il credito all'impresa. Chiudendo il credito all'impresa,
sì,
diventa molto difficile ad arrivare a fine mese. Io glielo dico per esperienza personale, ma soprattutto per esperienza dei miei colleghi che stanno veramente soffrendo in questo momento. E mi piacerebbe soprattutto che capissero i signori che hanno fatto il disastro finanziario, perché in questa trasmissione si è parlato un sacco di volte di meritocrazia,
sì,
capissero la responsabilità. Ma la capissero e devono fargliela capire, perché hanno veramente creato un disastro non solo a livello finanziario ma a livello psicologico mentale, perché oggi gli italiani diciamo che sono veramente pessimisti. Il pessimismo crea veramente una negatività pazzesca soprattutto per l'industria. È una cosa che non so quando si uscirà, non so se i media aiutano anche a farlo, perché le garantisco che io torno a casa alle 9, accendo il telegiornale e ogni notizia che c'è è una notizia negativa. Io stesso, come primo acquirente, come primo cittadino, ho paura ad acquistare, ad investire. Quindi come si può uscire da questo problema? Come si può?
È molto complicato, come ha spiegato prima Giannino, forse andrà ancora peggio, non lo so, non siamo qui per fare previsioni, né le posso dire io come si uscirà da questa situazione. cerchiamo di ascoltare i vostri pareri, perché sono sempre utili di sentire qualche persona competente, e credo che già facendo questo facciamo un buon servizio. La ringrazio, Simone. Carlo, sempre da Milano, buonasera Carlo.
Buonasera.
Intanto i titoli, è curioso questa cosa qua, mi scusi Carlo, tra le 3:30 e le 4 del pomeriggio, dopo le parole del Premier, Eni ha spiccato il volo passando dai 13,38 euro a un massimo di 14,36. Questa è un'agenzia Picom di qualche ora fa, naturalmente. Hanno avuto una flessione ma un rialzo dopo le parole di Berlusconi. Carlo, prego.
Ecco, io volevo dare così semplicemente un segnale a titolo di esperienza.
Più blando, l'effetto su Enel è stato più blando, naturalmente, dopo le parole di Berlusconi. Dica.
Un'esperienza personale sulla questione dei mutui delle case. In Svizzera il mercato dei mutui delle case funziona in questo modo, che l'acquirente, quando contrae un mutuo per l'acquisto di una casa con la banca, fa sì che la casa emetta una cartella ipotecaria. Questa cartella viene depositata alla banca, viene concordato il tasso, 1 anno, 2 anni, 5 anni, e il proprietario di casa paga soltanto il tasso concordato e non deve mai rimborsare il capitale. Questo viene fatto anche con l'affiancamento di una polizza vita, per cui la banca si garantisce che nel caso di morte del proprietario il premio vada a coprire la quota di mutuo capitale. Questo deve essere un sistema per far sì che le famiglie affrontino meglio i propri impegni con le banche, e le banche sicuramente potrebbero avere un bilancio sicuramente migliore, perché questo potrebbe essere uno spunto. E questo funziona nel mercato svizzero immobiliare, per cui nel mercato qui...
Che dà più garanzia, dice lei, dà più garanzia ai clienti, diciamo, a chi fa un mutuo.
L'idea è che chi fa il mutuo non deve ogni 3 mesi, ogni 6 mesi rimborsare anche il capitale, ma è sufficiente che rimborsi, che paghi la cedola, diciamo così, concordata sulla cartella. E poi può decidere in maniera molto, molto elastica quando e come rimborsare una quota parte del capitale, in tutto o in parte.
Va bene Carlo, la ringrazio. Giovanni da Pescara, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Salve, sono Giovanni, sono un operaio di Pescara.
Sì.
Niente, volevo intervenire a riguardo della dichiarazione del Presidente della Repubblica Napolitano, che da parte dei giornalisti, di non fare falso allarmismo, quando abbiamo appena sentito che la borsa italiana ha perso il 22% con una settimana. Volevo chiedere, insomma,
cioè l'allarmismo è nelle notizie stesse, dice lei, è nei fatti stessi.
Ma io dico che il giornalismo è una colonna portante in qualsiasi democrazia, quindi fare un'accusa che non ha senso, secondo me, seguendo le notizie, poi sai, o è tutto un gioco o diciamo le cose vere.
Il Presidente
no?
della Repubblica, quindi, il Presidente della Repubblica Giovanni, naturalmente non è che ha detto, ha accusato qualche organo di stampa eccetera, ha semplicemente fatto quello che un Presidente della Repubblica fa sempre in questi casi, o deve fare sempre in questi casi, tranquillizzare dicendo che la stampa dovrebbe fare più attenzione a non diffondere panico. Insomma, mi sembrano interventi di routine, ecco.
E poi niente, colgo al volo un suo intervento per fare un'ulteriore considerazione. Il guadagno dei titoli Enel ed Enel dopo l'intervento di Berlusconi.
Piuttosto lievi, hanno chiuso in perdita comunque, anche
sì,
se c'è stato un piccolo recupero dopo.
No? Abbiamo pure un presidente bravo come broker, quindi siamo a posto. Penso che abbiamo un futuro roseo davanti. La ringrazio.
Una sottile ironia nel suo intervento. Stefano da Padova. Stefano, buonasera.
Buonasera dottore, grazie per lo spazio.
Dica.
Mi sente?
La sento.
Bene, io mi chiedevo, rispetto all'intervento del Presidente del Consiglio, ho questo dubbio che non sia turbativa di mercato questo comportamento. Lascio il punto interrogativo. E poi volevo invece intervenire sull'argomento di ieri, l'emendamento salva manager. A me ha fatto abbastanza impressione sapere che il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia non sapessero che quel provvedimento fosse inserito nei provvedimenti che si votavano ieri. E mi hanno dato l'impressione o di mentire oppure di essere degli sprovveduti che non controllano la loro maggioranza, perché era una cosa importante e invece stava passando. E collegandolo a un'altra cosa, io vorrei proprio per dare un contributo al nostro paese, sapere se i ministri, il Presidente del Consiglio sanno che cosa hanno approvato nel Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le intercettazioni. Perché qualche giorno fa ho letto un articolo del procuratore di Torino, Giancarlo Caselli, il quale denuncerebbe che nel disegno di legge approvato solo dal Consiglio dei Ministri per questo momento le intercettazioni sarebbero proibite in futuro per reati come bancarotta fraudolenta, frodi fiscali, estorsioni, sfruttamento della prostituzione, abbiamo sentito prima la sì. notizia di Cosenza, e poi anche altri, sequestro di persona. Allora, adesso abbiamo questa crisi difficile per tutti quanti e vedremo come ne usciremo. Però a me sembra che se non daremo alla giustizia anche gli strumenti giusti per affrontare problemi che abbiamo vissuto già nel passato, pensiamo ai furbetti eccetera, se invece la spuntiamo, ho paura che comunque saremo sempre in bilico rispetto a questi problemi di finanza.
Ho capito, Stefano.
Guardi, capitali che spariscono.
Sì, sì, ho capito perfettamente. Per quello che riguarda le intercettazioni, ancora non sappiamo come sarà disegnato il disegno di legge, mi scusi il gioco di parole, potrebbe essere addirittura un decreto, perché Berlusconi intanto si fa venire la tentazione di un decreto sulle intercettazioni, per cui non le so dire. Il Presidente del Consiglio ha sempre detto intercettazioni solo per reati di terrorismo e di mafia, dunque sarebbero esclusi quelli che lei ha detto, ma c'è una guerra interna alla maggioranza. Per quello che riguarda guerra, insomma, ci sono diverse opinioni interne alla maggioranza su questo. La Lega non vuole solamente per le intercettazioni, solamente per quei due, per quelle tipologie di reato che ho detto prima. Per quello che riguarda invece la questione del famoso emendamento sparito salva manager, anche qui le interpretazioni oggi fioccano. Tremonti pare che sapesse già da due giorni. Forse Berlusconi, in questo caso c'è stato un asse Berlusconi, insomma ci sono Geronzi, ci sono tante interpretazioni su questo decreto salva manager. Certo che l'unica cosa che non sembra è che sia stata un'ingenuità da parte dei due senatori, e comunque vedremo anche qui, perché si aspetta addirittura una nuova formulazione di questo emendamento. Alle 19.44, 800 24 0024, Gianfranco Pasquino, che saluto, buonasera.
Buonasera a voi.
Eccoci qui. Senta Pasquino, una considerazione però sul Berlusconi di oggi che consiglia le azioni, prima di parlare della sua Bologna e di quello che succederà dopo l'uscita di scena di Cofferati, la devo fare, eh?
Gliela lascio fare volentieri, perché non esistono più parole, cioè il primo ministro parla a ruota libera, e credo che questo configuri un reato, cioè che non si possono suggerire le azioni da comprare, molto semplicemente. Non so come si dice insider trading o altre cose del genere.
Lei prefigura addirittura un reato addirittura.
Credo di sì, cioè in questi casi quando è una turbativa di borsa in un certo senso, penso che il primo ministro dovrebbe imparare a fare anche il primo ministro, visto che i suoi affari li sa fare molto bene.
Senta Pasquino, che succede invece adesso nella sua Bologna? Perché lei ci crede innanzitutto? Io sì, personalmente, al fatto che Cofferati è uscito di scena, non si ricandida perché vuole fare il papà. Io personalmente penso che sia questa la questione, però naturalmente come in ogni cosa ci sono interpretazioni, dietrologie, e sappiamo naturalmente che la figura di Cofferati ha suscitato a Bologna, sempre all'interno della sinistra più allargata, consensi ma anche contrasti e opposizioni.
Ma che voglia fare il padre, io non ho nessun tipo di controindicazione, se lo dice va benissimo, lo dice in maniera un po' tardiva, perché aveva anzitutto accettato la ricandidatura che gli era stata offerta dal Partito Democratico locale, incapace di trovare alternative, e poi aveva incominciato addirittura la campagna elettorale, anche in questo caso in maniera esageratamente anticipata, facendo spendere dei soldi che sono i soldi dei contribuenti locali. Poi improvvisamente scopre che non può andare avanti e indietro sull'autostrada perché il suo figlio Edoardo non vuole. La politica è un'attività che richiede anche dei sacrifici, dà a chi la fa e occupa cariche importanti un prestigio, potere, visibilità e alla fine anche denaro, e i sindaci guadagnano abbastanza bene. Dunque una decisione tardiva, spero che non ritorni sopra anche questa sua decisione.
Ma ci crede che sul figlio, oppure c'è qualcos'altro secondo lei? Cioè magari ha paura di perdere, come essendo stato uno che ha vinto, diciamo, le elezioni, magari c'è il sentore che Bologna possa essere di nuovo persa, diciamo, dal centrosinistra. Ci può essere anche questo nelle considerazioni di Cofferati?
Può esserci anche questo, nel senso che non avendo governato bene, avendo soprattutto violato il principio che si aveva accuratamente dichiarato, e cioè che era qui per consentire alla città di esprimere le sue ansie, le sue spinte, le sue propensioni alla partecipazione, e avendo invece governato in maniera fondamentalmente autoritaria, aveva scontentato molto. Quindi la possibilità che perdesse era nelle cose. Peraltro il centrodestra non è che stia producendo candidati entusiasmanti, però il punto fondamentale è che un politico mette in conto anche di perdere, lo diceva Max Weber. Cioè, anche quando il politico perde, il politico vero dice: non importa, ricominciamo.
Abbiamo capito, ma lo sappiamo che Pasquino non è un tifoso di Cofferati, un fan di Cofferati, ma questo naturalmente è assolutamente legittimo. Le voglio chiedere però qualcosa che riguarda a questo punto le candidature all'interno del Partito Democratico. In ogni caso, l'uscita di scena di Cofferati per, diciamo, il centrosinistra, eccetera, rappresenta un problema in ogni caso, no? Perché si pensa alle primarie, forse ci saranno, forse non ci saranno, il rapporto con l'estrema sinistra che certamente si è logorato negli anni di Cofferati. Che succede adesso?
Ma credo che un partito che si chiama democratico deve in primo luogo garantire la democrazia al suo interno, e democrazia vuol dire anche il rispetto delle regole, dei regolamenti e dello statuto. Lo statuto dice che quando c'è più di una candidatura per una carica monocratica si tengono primarie, punto e basta. Si tengono primarie, non si incomincia a dire: ma se Prodi benedisce quel candidato lì, allora prendiamo quello, ma quell'altro si candida, ma che bravo, vogliamo, adesso sento dire che vogliamo il briscolone, cioè quello che vince anche senza bisogno di primarie. Intendiamoci, se c'è il briscolone e nessun altro raccoglie le firme, il briscolone è automaticamente candidato, ma comunque c'è sempre la possibilità di raccogliere firme per fare primarie. Questa è la via d'uscita che un Partito Democratico dovrebbe imboccare subito, salvo poi naturalmente fermarsi nel momento in cui non ci sia nessun altro tranne un candidato che può essere approvato dall'apparato, può essere approvato dall'opinione pubblica, può essere gradito anche per esempio ad alcuni settori di estrema sinistra con i quali si può trattare, ma si deve trattare da posizione di forza, cioè si discutono alcuni punti programmatici e poi si fanno le primarie sul candidato.
Professore, la ringrazio, buona serata.
Grazie a voi, arrivederci.
19:49, andiamo a Livorno. Andrea, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Sì, io mi associo al collega che, se non lo conosco, imprenditore che ha chiamato da Milano, Simone, mi sembra di ricordare il nome, che la mia preoccupazione, essendo anch'io un piccolo e medio imprenditore, ho 9 dipendenti e lavoro nel settore dei servizi, è quella che questa economia già si stia trasformando, questo disastro, diciamo, finanziario che si è creato, in un problema legato anche poi al reale, alla situazione reale, in quanto io percepisco da sempre, e ora sta aumentando vertiginosamente, il mancato pagamento, cioè quello che noi sono i mezzi che, con il quale ci mettiamo sul mercato, facciamo la ricevuta bancaria a 60-90 giorni, oppure la fattura con il bonifico che poi viene regolarmente anticipata, e con questo è il giro, diciamo, delle nostre attività, della piccola e media impresa che usiamo tutti, va sistematicamente per il 70-50% alla data della scadenza in modo insolvente, che poi devi mettere lì una persona che quotidianamente richiama e sollecita il pagamento per avere il rientro. Questa situazione ora, rapportata alle banche che invece dall'altra parte ti stanno continuamente addosso, limitandoti anche quello che già era il fido, magari le posizioni che avevi già comunque pattuito e consentito, si mette una difficoltà che io non so quanto poi nel tempo sia sostenibile. Io personalmente ho un'azienda che lavora nei servizi e che ha incrementato anche quest'anno del 18% ad oggi, quindi non siamo ancora alla fine dell'anno, il fatturato, ma purtroppo non ho la realtà del pagamento, nessuno mi garantisce il pagamento. E questo mi sta diventando un problema, perché se io ce lo devo avere a 60 o 90 giorni e poi lo prendo invece a 150, 160, 180, cioè, non so quanto posso continuare io, oltretutto dall'altra parte la banca poi mette in crisi me,
e quindi alla fine questa diventa una morsa che in realtà stritola la piccola e media impresa.
Non che prima i pagamenti fossero così rapidi, eh.
Assolutamente, è sempre, però ecco, già era sbagliato prima, perché secondo me sarebbe meglio che magari fosse regolamentato, come dire, guarda, io ti pago questa cifra in 3 mesi, in 4 mesi, in 5 mesi, un po' alla volta, però che poi a un certo momento, una volta pattuito, ci sia una certezza. Perché è inutile fare Basilea 2, mettere rating e poi nessuno le rispetta.
La ringrazio, Andrea. Grazie di averci chiamato. 19:51 e 34 in questo momento. Andiamo a Roma. Ilario, buonasera, Ilario.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta, io chiamavo per due considerazioni. La prima, io sono rientrato oggi da New York dopo un viaggio di nozze con mia moglie, diciamo, è durato 20 giorni. Io ho visto New York 20 giorni fa e l'ho rivista adesso. Mi sembrava che non fosse cambiato nulla, nel senso che la gente tranquilla, i locali erano pienissimi, ristoranti, negozi, quindi non c'era alcun tipo di panico, le banche erano tranquille, per cui insomma devo dare una testimonianza al contrario.
Sì, però Ilario, cosa si aspettava? Il panico per strada, la gente si strappa i capelli?
Assolutamente no, mi aspettavo, non so, meno gente nei locali. Mi aspettavo, ho letto qualche giorno fa che c'è una banca, tra l'altro Vachovia, che è una di quelle che è in crisi. Io ho visto tranquillamente i dipendenti, io e mia moglie lavoriamo in una banca qui a Roma, per cui insomma siamo stati anche attenti a questi aspetti. In realtà tranquillamente andavano al lavoro, non c'era quel panico che avevo visto quasi un mese fa con il fallimento di Lehman, dove avevano chiuso praticamente le porte del palazzo, quindi mi è sembrata una città tranquilla. Probabilmente New York, non so, forse è una città un po' particolare, però insomma vorrei dare questa testimonianza. E un secondo aspetto, anche se magari non c'entra nulla,
è importante però quello che lei ci dice, per esempio, e riflette anche il modo in cui la stampa presenta certe cose. Nei giorni scorsi ho letto dei reportage sul fatto che New York è in depressione, che si va meno nei locali. Lei che c'è stato ci testimonia che non è così.
Non è così, assolutamente, anzi noi l'abbiamo girata parecchio New York.
Sì, poi New York è grande, naturalmente, poi le stime non ce l'abbiamo di una diminuzione di consumi magari a New York, però...
No, volevo dare questo. E un secondo aspetto, anche qui sempre ricollegandomi a quello che diceva lei su come si riporta sulla stampa italiana, qui si dà nei sondaggi Obama molto davanti a McCain. Devo dire che sentendo insomma anche per strada i commenti, io non darei così per scontato la vittoria di Obama, perché...
Eccoci qui alle 19:58. Allora, conclusione dell'intervento dell'ascoltatore di prima con cui stavamo parlando, Ilario da Roma. Ilario.
Sì, no, un'altra considerazione era legata, diciamo, come stavo accennando prima, ai sondaggi che danno per scontato quasi la vittoria di Obama, diciamo, ma è un certo vantaggio. Io non sarei così certo, nel senso che poi sentendo gli umori della gente per strada, c'è ho avvertito io, ma anche insomma mia moglie e altri compagni che ho trovato là, sempre quel velo di, passami il termine tra virgolette, razzismo, per cui insomma sotto sotto gli americani voteranno.
Ma guardi, non lo so, può darsi pure che i sondaggi mentano, certo sembrano abbastanza chiari, per esempio sui voti elettorali, sugli stati, il New York Times da Obama a 260 e McCain a 200, incerti 78, la CNN Obama a 264 e McCain a 174 con 100 incerti sui voti elettorali, sui grandi elettori. La NBC dunque è stato pestato, Obama 264, McCain 174, incerti 100, e addirittura Real Clear Politics Obama 277, McCain 158 con 103 incerti. Come sapete bisogna raggiungere, credo, la cifra di 273, per cui ci sono gli incerti, però il vantaggio sembra abbastanza consistente anche negli stati, poi ci si può sbagliare, i sondaggi si possono sbagliare anche negli Stati Uniti. Le elezioni tra Bush e Gore, probabilmente la distanza era questa, alla vigilia, adesso non ricordo bene. TG5.
Le borse europee sprofondano sulla scia di Wall Street e dei mercati asiatici. Milano chiude la peggiore settimana da 21 anni. Bush, riporteremo la stabilità. Napolitano, occorre senso di misura, non alimentare allarmismo. Berlusconi, resistere al panico. La nostra economia è solida. Domenica, vertice europeo a Parigi. Corona in tribunale, accusato di tentata estorsione. Mi pento di essere stato uno spaccone. Mourinho al TG5, io non pretendo di cambiare niente, ma nessuno pensi di cambiare me. Con la crisi, se servisse all'Inter, potrei anche ridurmi lo stipendio.
Beh, fantastico Mourinho, con la crisi sarei pronto a tagliarmi lo stipendio. Qualche giorno fa, davanti a un giornalista che gli chiedeva delle cose in maniera anche un po' insistente, ha detto: vabbè, insomma, io non guadagno, come lei ha detto, 9 milioni di euro l'anno, bensì 11, addirittura con gli sponsor 14. Così disse Mourinho, che adesso è disposto a tagliarsi lo stipendio per, in questa situazione di crisi, se l'Inter glielo chiedesse. Vedremo naturalmente. 20 e un minuto, fra poco sentiremo anche il titolo del TG1. Intanto andiamo a Palermo. Enzo, buonasera. Enzo, mi sente?
Sì, sì, mi sente?
Dica.
Buonasera, io vorrei ritornare un minuto praticamente sul discorso del Presidente del Consiglio, no? Che appunto spinge prima di non vendere le proprie azioni e poi di comprare. Io penso che cioè noi italiani, almeno io, no? Ma come nazione dovremmo essere orgogliosi di avere un presidente così, almeno per tutti quelli che la pensano come me. Giustamente non posso pensare di far cambiare idea a tutti quelli che votano a sinistra, è normale questo. Però io penso che, come dire, confronto a quello che ha detto pochi giorni fa o poche ore fa Massimo D'Alema, in pratica ha diffuso un pochettino di pessimismo, perlomeno anche se c'è nella gente pessimismo, il presidente Berlusconi, come dire, ha dato una mano, perlomeno di coraggio, ecco, quello voglio dire io, capito?
Qua, sì, no, ma Enzo, io penso che un presidente del Consiglio non si può mettere lì a consigliare sull'ottimismo, fa quello che fanno tutti i capi di governo in questo momento, però insomma non ci si può mettere a consigliare comprate Eni, Enel perché scendono eccetera, insomma mi sembra qualcosa che, al di là poi delle ipotesi di cui parlava prima Pasquino di reati, non mi interessa nemmeno, ma mi sembra una cosa che non si può fare, non si deve fare, punto. Dove andiamo a sentire prima dei titoli del TG1? Lino da Roma, buonasera Lino.
Luciani, solo due piccoli rapidi interventi.
Prego.
Uno sulla Roccella e l'altro su Calderoli.
Sì.
Allora, sulla Roccella diciamo che più la mandiamo in onda quella cosa e più la massacriamo. Io, anche se non sono dalla parte politica Giacchetti, ma sono solidale anch'io, perché nel senso che più va in onda sia nei telegiornali che con voi, e più la Roccella non fa una bella figura in Parlamento.
Beh, ecco, su questo non c'è dubbio, perché chiaramente un sottosegretario non può che arrivare preparato dal punto di vista, insomma sarebbe come fare i compiti in classe, non ha fatto i compiti in classe, questo sembrava, al di là del fatto che si può essere emozionati, che magari non si conoscono i meccanismi delle risposte, sembrava francamente impreparata.
Questo rapidissimo, insomma, su Calderoli invece, sui bidelli.
Sì.
Io non sono un bidello, però nemmeno mi sento di difendere la categoria, però devo dire che se lui parla di esternalizzazioni dovrebbe entrare un po' più nel merito e vedere tutte le esternalizzazioni che c'è nella pubblica amministrazione, dalle province alle regioni ai comuni, e i bidelli che non puliscono e usano le società esterne eccetera eccetera, lui parla di quello, ma se andiamo a guardare, io suggerisco di mettere sui siti regionali, provinciali, comunali, che sono molto bene curati, spendono un sacco di soldi, anche le società esterne che si preoccupano di fare quei servizi che potrebbero invece essere fatti internamente.
Sì, ma mi sembra che mi sembra che il discorso debba essere anche da parte di Calderoli più complessivo. Certamente il numero che ha indicato di bidelli, 160.000 in Italia, mi sembra francamente una follia anche a me, però è evidente che poi non è che si può restringere il discorso sulla scuola ai bidelli, al numero di bidelli. E c'è un'altra cosa poi che mi sembra bizzarra, perché la Lega è sempre paladina del risparmio, no? Il risparmio, i costi dello Stato eccetera, però curiosamente quando si tratta di difendere le province, i poteri delle province, soprattutto l'esistenza delle province, che insomma, diciamo la verità, andrebbero abolite, è uscito anche un bel libro nei giorni scorsi, in questi giorni anzi, che presenteremo la settimana prossima, sull'abolizione delle province, insomma la Lega mi sembra invece che le province le difenda. Perché? Perché sono dei potentati locali in cui chiaramente al nord, in alcune regioni, la Lega è molto forte. TG1 titoli.
Settimana da brividi, solo oggi in Europa oltre 400 miliardi di euro in fumo, Milano a meno 6, corsa ai bot, ma i rendimenti scendono. Berlusconi, non è recessione, comprate Eni e Enel. Sullo stop dei mercati precisa, sono voci di stampa, Tremonti, il G7 cambi. Crisi finanziaria, Napolitano, serve responsabilità di tutti, i media siano prudenti ma senza nessuna censura. Bergamo, perde tutti i soldi giocando in borsa e diventa rapinatore, in manette l'ex bancario che voleva i soldi facili.
Studenti in piazza contro il decreto Gelmini e Italia l'istruzione, vogliamo essere ascoltati anche dal ministro, dicono. Ingredienti cinesi in confezioni alimentari marchiate Made in Italy, difficile scoprirlo, le etichette non aiutano.
Bene, Cesare, Milano. Cesare, buonasera.
Buonasera, dottor Cusciani, la ringrazio per lo spazio che mi dà.
Grazie a lei di averci chiamato.
La prima è questa, sono un po' provocatorie, nel senso che è la prima volta che sento di una crisi dove la gente che sbarca il lunario e che vive la giornata, se la borsa crolla del 20, del 30, del 40%, non gliene può fregare di meno, perché è la stragrande maggioranza ed è gente che è abituata a vivere la giornata. E d'altronde questa situazione l'ha voluta chi? Non di certo chi vive la giornata, ma gente che ha i soldi. La seconda cosa è questa.
Cioè, lei dice tutte le scusi un attimo, Cesare, scusi, mi scusi Cesare, quello che sta dicendo lei è che tutto quello di cui si parla da settimane in realtà interessa una minoranza di persone.
Esatto.
Sì, però infatti, guardi che questo tipo di crisi poi hanno anche degli effetti concreti per quelli che non investono, per quelli che non hanno azioni, non è che ci siano solamente dei riflessi per quella minoranza di cui lei parla.
Di così non può andare, però alla gente che sbarca in lunario interessa questo, ma perché con il prezzo del barile di petrolio, sì, che è sceso sotto gli $88, il gasolio dovrebbe costare 1 euro al litro, la benzina senza piombo 1,05 euro, 1,10 euro, costa ancora 1,30 euro, e ci credo che il Presidente del Consiglio invita a comprare le azioni di Eni e Enel. È questo che interessa la gente, questi sono i veri problemi, non la borsa che crolla del 20%, dottor Cruciani.
Cesare, certamente il prezzo della benzina e del gasolio è, nella vita di tutti i giorni è qualcosa di più urgente del crollo dei mercati azionari. Su questo le do perfettamente ragione, sul fatto che non scendano i prezzi in parallelo a un crollo, praticamente, chiamiamolo così, del prezzo del petrolio, è per una serie di ragioni che abbiamo spiegato più volte, e certamente l'Italia da questo punto di vista è una piccola anomalia, non è che negli altri paesi sia molto diverso in Europa. La ringrazio Cesare. Silvio da Parma. Silvio, buonasera.
Sì, buonasera, mi sente?
La sento, dica.
Senta, io andavo un po' controcorrente, nel senso che secondo me questa crisi fa bene ed è fisiologica dell'economia, nel senso che probabilmente si può ritornare a fare gli imprenditori veramente, perché secondo me le imprese avevano fino adesso, per dire, speculato negli utili, no? Gli imprenditori non facevano più gli imprenditori, ma si autofinanziavano. Questo potrebbe ritornare, visto che c'è questa ristretta generale, a far fare l'imprenditore, insomma. È una posizione...
No, ma guardi, che qualcuno pensi, soprattutto ho letto e ascoltato dei cosiddetti guru liberisti negli Stati Uniti, ma anche delle posizioni in Italia,
sì. Se,
che ci sono delle persone che pensano, degli esperti, anche degli economisti, che in realtà le crisi sono salutari perché si ricompongono alcune cose, ci si libera da alcune tra virgolette scorie. Non è così un'idea così balzana, non è
sì,
un...
infatti secondo me si ritorna un po' a credere di più nelle imprese, non nella finanza, perché gli imprenditori non nascono più perché sono spaventati dai fenomeni della finanza. Se invece secondo me ci si vuol credere un po' di più, si appoggiano più di più, magari è arrivato il momento di progettare le idee vere adesso e non nelle speculazioni.
Sì, anche se la demonizzazione della finanza che ho ascoltato in questi giorni mi sembra che non tenga conto del fatto che anche che la finanza ha aiutato in molti casi anche l'industria vera, quella di cui lei parla. La ringrazio, naturalmente la finanza, non le derive della finanza. La ringrazio, andiamo a Milano, Francesco.
Buonasera, dottor Cruciani.
Buonasera, dica.
Volevo fare anch'io un commento controcorrente. Certo, Cesare e Silvio che mi hanno preceduto mi hanno un po' bruciato. Certo, un momento è molto serio, però ascoltando la trasmissione è interessante vedere come lei riesce a rimbalzare dalla farsa dei nostri politici a momenti drammatici con un denominatore comune della depressione, e questo gli faccio i complimenti. Io alla redazione avevo dato una metafora un po' di questo momento come lo vivo io, come un grande momento, una possibilità credo anche di fare una certa pulizia. Allora avevo usato questa metafora, è un po' come quando mi accorgo di aver lasciato lo yogurt scaduto, la carne che sta in putridendo, la verdura che è marcita, e pulisco il freezer. E allora dico, Madonna, dovrei ricomprare tutto. Però in un certo senso quel senso di finalmente rimetto un po' in ordine questa zona buia della mia casa.
Bisogna vedere cosa si lascia in terra, però quanti morti tra virgolette si lasciano in terra, speriamo il meno possibile naturalmente.
Però abbiamo vissuto un periodo, e anch'io sono andato in aziende perché mi davano stock option e quant'altro, dove non mi rendevo, io lavoro da quasi 30 anni e ho cominciato lavorando in aziende dove si guardava il profitto, il costo, si vendeva il prodotto, si guardava il profitto. Per un po' di anni ce lo siamo dimenticati e forse un po' ci fa bene ritornare. Certo, ci leccheremo le ferite e alcune saranno anche amputazioni, però forse i nostri figli, siccome noi abbiamo dei figli, abbiamo un futuro, il mondo non finisce con me e neanche con lei, forse potremmo dare a loro qualche speranza di un mondo un po' diverso.
Forse anche.
La ringrazio molto.
Grazie a lei Francesco di averci chiamato. Andiamo a Napoli allora, Carlo. Carlo?
Sì, pronto?
Eccoci.
Ecco, buonasera a tutti.
Buonasera.
Così come coda questi ultimi interventi, peraltro che ho chiamato, però penso che se la funzione finanziaria viene meno, se falliscono le banche e non finanziano più le imprese, molte imprese chiudono, molta gente va per strada e allora gli interessa sì di quello che sta succedendo.
I riflessi ci sono.
Sono proprio troncati.
Non è che siano mondi separati, quelli dell'economia reale.
Sono società che si siedono per terra e gente che rimane senza lavoro, quindi dopo si sente, l'uomo comune per strada lo sente l'effetto di questa crisi finanziaria. Comunque intervenivo per i consigli del Presidente del Consiglio, no? Compra qui, compra là e forse chiudiamo i mercati. Lei si chiedeva se fosse o meno reato questo qua, sì, è un reato, si chiama aggiotaggio, perché teoricamente un amico del Presidente del Consiglio avrebbe voluto acquistare prima questi titoli consigliati e poi rivenderli con profitto poco dopo, teoricamente.
Sì, Carlo, chiaramente... no, lei è sicuro che si possa configurare il reato?
Certamente si configura questo reato di aggiotaggio.
Se lo dice lei.
Non sarebbe punibile grazie a Lodolfano oggi come oggi, però se non si vuole credere alla mala fede si deve per forza pensare o a dilettantismo o a ingenuità del Presidente del Consiglio, e non so se sia preferibile un Presidente del Consiglio in mala fede o uno dilettante. Certo, uno che ti dice anche che probabilmente erano i mercati, si è pensato di chiudere i mercati, ti fa pensare che sia un dilettante, ma la cosa insomma farà ribrividire da dovunque la si guardi.
Va bene, Carlo.
Questo è tutto.
Grazie, buona serata. 20:16. Berlusconi, dopo le esternazioni che abbiamo sentito prima, è entrato a sorpresa in via dei Giubbonari a Roma in una sede del Partito Democratico. La sede di via dei Giubbonari è una sede storica dei DS, prima del Partito Comunista. Adesso è diventata del Partito Democratico. Posso entrare? Ha chiesto il Presidente del Consiglio. Da quanto tempo esiste questa sezione? Evidentemente Berlusconi non conosceva il fatto che la sezione dei Via dei Giubbonari a Roma è una sezione storica, prima del Partito Comunista e poi di tutte le diramazioni e le trasformazioni varie del Partito Comunista. La risposta di alcune persone, cioè sempre della gente, lì è da una vita, sempre in difesa dei lavoratori. Allora un militante a quel punto si è rivolto a Berlusconi: lei continua a ridere ma il paese è in ginocchio. E Berlusconi ha risposto: la differenza tra me e voi è che voi siete sempre tristi. E questo Berlusconi, poi c'è stata qualche battuta sul calcio, il clima è stato molto cordiale, Berlusconi ha stretto le mani a tutti, arrivato davanti ad una persona che non gli ha stretto la mano gli ha chiesto: ma perché? Perché lei è del Milan, io sono della Juventus. Poi uno si stupisce perché Berlusconi parli di borsa e di azioni, perché il personaggio è questo assolutamente. Alle 20:19 andiamo a sentire Matteo da Bologna, buonasera.
Buonasera a voi, complimenti per l'ottima trasmissione.
Dica.
No, il mio è un brevissimo intervento. Volevo solo dire che sono un industriale di professione. Purtroppo anche noi industriali in questo periodo, diciamo, di finanza difficile ne risentiamo, e comunque concordo sul fatto che un primo ministro, al di là che possa essere attrezzato o meno come Berlusconi, debba comunque stemperare gli animi e cercare di far ragionare gli investitori. I risparmiatori in questo momento si trovano comunque in una situazione di imbarazzo e non sanno cosa fare, quindi penso che l'intervento di Berlusconi, a prescindere poi dai suoi consigli, sia stato azzeccato e quantomeno ha cercato di mettersi in gioco e di dare tranquillità.
Ma azzeccato cosa? Mi scusi, Matteo.
Dunque, azzeccato innanzitutto il momento, perché è uscito comunque allo scoperto, e ha cercato di dare tranquillità agli investitori, perché diciamo che l'allarmismo c'è e ci deve essere, perché la situazione è complessa. Però penso anche che non bisogna mai abbandonare la razionalità e comunque far ragionare le persone, nel non abbandonarsi a speculazioni che comunque stanno avvenendo, perché l'abbiamo visto.
La ringrazio. Andiamo a Genova. Federico, buonasera Federico.
Sì, buonasera. Prima di tutto ringrazio.
Sento malissimo, la richiamiamo. Paolo da Verona, buonasera Paolo.
Sì, buonasera. Prego. Io volevo parlare della riforma Gelmini, perché in tutti i giornali che ho letto e nelle trasmissioni che ho sentito, nessuno accennare ai dati che riportano Rizzo e Stella nel loro ultimo libro, La Deriva, in cui dicono che l'investimento dello Stato italiano nella scuola è tra i più bassi in rapporto al PIL in Europa. Ora, io potrei capire se la Gelmini dicesse risparmiamo
Però mi scusi Paolo, io non so cosa è riportato nel libro La Deriva, magari quel capitolo non l'ho letto, quella parte non l'ho letta. Io mi riferisco alle statistiche dell'OCSE di qualche settimana fa, che invece sottolineavano il fatto che in realtà non è un problema di risorse, perché le risorse investite, cioè quanto lo Stato mette ogni anno nella scuola italiana e anche all'università, è in linea e in alcuni casi addirittura superiore alla media europea. Per cui non so chi ha ragione, se Rizzo e Stella oppure l'OCSE, ma ripeto, non ricordo quel passaggio del libro La Deriva, per cui non glielo so dire. Io sto a quello che è stato detto e scritto qualche settimana fa dall'OCSE, cioè che non è un problema di risorse.
Prego?
Non è un problema di risorse, ma dipende da come queste risorse vengono spese.
No, ma forse in termini assoluti, però in rapporto al PIL...
In rapporto al PIL
siamo tra i paesi che investono di meno. Ora, io potrei capire, dicevo, la riforma della Gelmini, se dicesse che questi danari che vengono risparmiati lì rimangono nella scuola, cioè si razionalizza un pochettino la spesa per avere un risultato migliore. Ma se il risparmio è fine a se stesso, già siamo messi male, andiamo a stare molto peggio. Poi per quanto riguarda la storia dei bidelli di Calderoli...
Sì, mi scusi un attimo, ancora qualche cosa sulla Gelmini, poi mi parla dei bidelli. Oggi ho letto un'intervistina molto piccola sul Corriere della Sera, però significativa, è di Attilio Oliva, che è presidente di 3L, che è un'associazione che si occupa di scuola ed educazione da moltissimo tempo, che a proposito delle proteste, eccetera, eccetera, oggi Fioroni ha usato delle parole di fuoco contro la riforma della Gelmini nella scuola, l'ex ministro, dice: questo sciopero è irragionevole, non stiamo parlando di un servo di Berlusconi, questo sciopero è irragionevole e sproporzionato, perché la mobilitazione generale, una protesta di queste dimensioni, come se la riforma fosse una calamità nazionale, è una risposta esagerata rispetto a un tema, la riduzione di insegnanti e di personale non docente, che non è questionabile. La scuola italiana costa troppo ed è di bassa qualità. Inoltre, così facendo, la sinistra sconfessa quello che essa stessa aveva iniziato con il ministro Fioroni, che pure voleva ridurre il numero degli insegnanti. E dunque Fioroni, quando dice oggi riducete il numero degli insegnanti, così Oliva gli dice: guarda che pure tu volevi farlo. La riforma quindi va nella direzione giusta? Domanda, credo, di Mariolina Iossa a Oliva. Assolutamente, la scuola va cambiata. Quello che non condivido, e su questo la sinistra dovrebbe mobilitarsi, è che il ministro Tremonti voglia reinvestire nella scuola soltanto il 30% di quanto si risparmierà. Ecco, insomma, le critiche da fare non sono sulla scuola al disastro, il taglio degli insegnanti, i nostri figli, quanto piuttosto magari su alcuni aspetti della riforma, su dei tagli che magari non arrivano insieme ad una riforma organica, una rivoluzione nella scuola. Questo credo che sia il punto, no?
Prima di tutto, io condivido quello che lei ha detto, io non sono un insegnante, quindi non parlo, e assolutamente non sto dicendo che la scuola così com'è funziona. Io mi ponevo il problema: se andavamo a tagliare nella scuola per i solamente per risparmiare, un risparmio fine a se stessa, o se andavamo a fare una riforma vera, punto e basta. Io non sto dicendo che la scuola non va riformata, la scuola riformata, non conosco i termini del problema, quindi non posso dire se il maestro unico risolve, sì, o non risolve, sì. Sto solamente dicendo che se questo è un'azione atta a risparmiare delle spese è un conto, se invece stiamo parlando di una riforma è un altro, e a me sembra che alla fine della fiera sia solamente, o almeno la Gelmini non riesca a spiegare in che cosa debba consistere questa riforma, se non un risparmio.
Sì, questo ho capito, perfetto Paolo, la ringrazio. Massimo dalla Spezia, buonasera Massimo, poi cerchiamo di recuperare Federico. Massimo,
buonasera.
Prego.
Volevo parlare dell'intervento di Berlusconi oggi, dei consigli da promotore finanziario che ha dato, ma prima voglio dire che se avessi i miliardi che c'ha Berlusconi, ma adesso sarei sempre contento anch'io, come ha detto oggi entrando nella sede del Partito Democratico.
Vabbè, adesso dunque, allora, è una battuta,
questo.
Massimo.
Sì, il discorso serio è questo. A parte quello che ha già detto sul reato, che sicuramente c'è, perché considerano un titolo è una turbativa di mercato, perché potrebbe averli in portafoglio e mi si rivalutano. Detta da quella sede, chiaramente ha molto più forza. Ma la domanda è, devo fare una domanda. Lei è mandato in banca a fare, o da un promotore finanziario, andare a fare chiedere un consiglio per un investimento?
No, perché non ho soldi investiti in azioni o cose di questo tipo.
No, vabbè, però anche per fare i bot oggi si va in banca.
Non ho nemmeno i bot, che devo fare?
Allora deve essere più triste.
No, ma sono felicissimo lo stesso.
No, avete sentito. Allora, se secondo le ispezioni Consob, quindi non è che sono cose che si inventa, sono scritte su pezzi di carta. Chi va in banca a chiedere un consiglio, a fare una sostituzione, a comprare qualsiasi cosa, gli viene fatta una marea di carta con dati anagrafici, il reddito, l'arco temporale degli investimenti, le esigenze, gli obiettivi, la conoscenza dei prodotti, l'esperienza finanziaria. Se non si fanno queste cose, ci sono radiazioni, c'è di tutto, va bene, per un professionista che lavora.
Sì, certo. Vabbè.
Ora, dire compra Eniel, al di là della turbativa del mercato, lasciamo perdere che sicuramente non ha il problema di guadagnare su queste cose qua, ma se un poveraccio, un pensionato, segue questo consiglio, va in banca, si compra 10.000 euro, vieni, e poi va male, a chi si deve rivolgere poi?
Carta intestata al Presidente del Consiglio, ecco. Non so come dire.
Ma tanto siamo ad Alfano, siamo a posto.
Grazie. Sì, no.
è una cosa grave questa qua.
Sì, prendiamola come cosa grave, infatti è da oggi dalle 18.30 che ne parliamo.
Una cosa grave, perché ci sono delle cose sono precisissime su questo. Cioè, uno, prima di consigliare deve conoscere il profilo, urbi e torbi così. Vabbè, insomma,
Grazie Massimo, grazie.
Grazie a lei che ti sei
Federico da Genova, che credo si sia accostato in macchina.
Sì, ce l'ho fatta. Grazie allora del vostro spazio.
Grazie.
Ma io non vorrei essere effettivamente la millesima voce che dice la stessa cosa, cercherò di dirla diversamente, però una considerazione sull'intervento del Presidente.
Sì, poi ci accusano, siccome abbiamo mandato in onda Berlusconi e abbiamo avuto degli ospiti che hanno detto da posizione anche molto diversa che l'intervento di Berlusconi è sbagliato, poi qualcuno dice ci vogliono le indagini in reato, naturalmente molti messaggi, siete anti-berlusconiani, è normale, basta dire una parola per cui si è incasellati immediatamente in un partito o nell'altro.
Certo, io mi permetto da semplice piccolo risparmiatore di fare una considerazione su un intervento di questo tipo che a mio parere è del tutto legittimato di essere inquisito dalla magistratura per aggiotaggio, perché una persona che ha interessi così ampi come quelli che può avere una persona come Presidente del Consiglio non può permettersi di suggerire qualunque titolo a mercati aperti che possa essere nel suo portafoglio o nel portafoglio di chiunque sia intorno a lui. Quindi questo lo dico da piccolo risparmiatore, perché esistono reati come l'insider trading e l'agiotaggio sono proprio per questi motivi qua, perché qualcuno non possa approfittarne. Che questo venga dal Presidente del Consiglio, mi dispiace, io non voglio essere né politicamente accusato di essere di parte, ma qualunque fosse il suo partito politico è decisamente un comportamento non corretto.
Intervistato dal TG3, l'economista Tito Boeri, che è anche editorialista di Repubblica, dice che dovrebbe intervenire la Consob sulla dichiarazione del Presidente del Consiglio. È stata un'affermazione non fortunata, essendo azionista di controllo di queste società. È una forma di turbativa del mercato e il Presidente del Consiglio dovrebbe astenersi da queste affermazioni. Mi auguro che la Consob intervenga. E tra l'altro un ascoltatore mi ha inviato via mail un curioso grafico tratto dai vari siti di finanza, in cui c'è l'andamento dei titoli Eni ed Enel che a un certo punto prendono il volo esattamente nel momento in cui Berlusconi pronuncia quelle parole. TG2 titoli.
Altra giornata nera per le borse mondiali. Bush alla nazione, supereremo con ogni mezzo questa crisi, ma a New York dopo un timido rialzo Wall Street precipita di nuovo. Finisce male la settimana anche in Europa, da Milano a Francoforte perdite tra il 5 e il 7%, bruciati altri 400 miliardi di euro domenica, vertice europeo a Parigi. Consiglio dei ministri a Napoli, Berlusconi rassicura i risparmiatori italiani, il nostro sistema bancario è solido, non siamo a rischio recessione ed esclude l'ipotesi di chiusura dei mercati. Richiamo del capo dello Stato al senso di responsabilità nazionale per questa grave crisi. Ai giornalisti napolitano dice basta allarmismi perché possono peggiorare la situazione. A Bergamo, colto sul fatto ed arrestato un ex bancario che dopo essersi rovinato in borsa aveva messo a segno 5 rapine in diversi istituti di credito della zona. Premio Nobel per la pace a sorpresa all'ex presidente finlandese Martti Ahtisaari, diplomatico, mediatore in numerosi conflitti internazionali come quello in Kosovo, e non manca qualche critica.
Bene, questi erano i titoli dell'ultimo TG della sera. Allora, Federico, per concludere.
Io, vabbè, approfitto visto che nel frattempo ha dato questa notizia del TG3 che è intervenuto su questo...
È un'intervista di Boeri,
Sì, vabbè, meno male.
No, ma
che
per
qualcuno
carità,
se ne accorge. No, ma è molto più interessante, credo, quello che le hanno mandato con i grafici.
Sì.
E probabilmente fa spiegare bene cosa significhi, per chi è un pochino addetto ai lavori, questo tipo di intervento. Quanto può influenzare da una persona così importante su un titolo una parola detta in un certo modo. Ora, ho francamente poi qualche dubbio che sia stata solo un'uscita, una gaffa da una persona così, che se ne intende molto meglio di me. Di finanza. Detto questo, la seconda considerazione riguarda invece effettivamente la dichiarazione del capo dello Stato sull'allarmismo. Voglio solo fare una considerazione, che nessuna banca al mondo è in grado di resistere qualora i correntisti si facciano avanti tutti insieme per richiedere i propri soldi.
Sì.
Questa è una deriva da una banalissima legge per cui sono nate le banche, per cui tutti i depositi dei privati vengono investiti e quindi non sono mai liquidi se non per una percentuale prevista. Questo ha maggior ragione motiva la necessità di evitare allarmismo e panico, perché la sola così notizia di un tipo di allarme relativo a un deposito bancario in qualunque banca può scatenare il fallimento di quella banca indipendentemente dalle condizioni in cui si trova,
certo,
che sia un'ottima banca. E quindi credo che sia giusto e vada condiviso che l'informazione sacrosanta che è bene dare in questo momento tenga anche presente di non generare panico e allarme, cioè che vada comunque fatto capire che il risparmiatore del conto bancario di per sé non ha nulla da temere, a meno che non sia lui stesso a causare il suo fallimento, perché solo così si fa fallire una banca, quando tutti i correntisti si precipitano uno sportello chiedendo i soldi, se no una banca non può fallire, almeno insomma, a meno di condizioni di tipo diverso, insomma, che
sì, non è detto che non possa fallire naturalmente, però quello che lei ha detto è molto importante. La ringrazio. Stefano, sempre da Genova.
Ascolti, io ho ascoltato peraltro il bel intervento anche dell'ascoltatore prima.
Sì.
Per quanto riguarda Berlusconi, secondo me indubbiamente quello che ha fatto è sbagliato dal punto di vista legale, nel senso che comunque effettivamente parlare così un presidente del Consiglio potrebbe far pensare sicuramente all'aggiotaggio. Però così sentita un po' tutta la dichiarazione, a mio parere l'ha fatta, è una dichiarazione nel suo stile, nel senso è stata più una dichiarazione da uomo di azienda, cioè abbiamo un problema, la mia soluzione potrebbe essere questa, più che da presidente del Consiglio.
Sì, però
la prenderei più come una leggerezza, però più che un voler dare un
quando si tratta di queste cose, non la leggerezza non non ci può essere leggerezza. Un Presidente del Consiglio, ripeto, poi può utilizzare tutte le espressioni che vuole, in questo caso fa riferimento a due aziende quotate in borsa, anche se certamente aziende che controlla il Tesoro. Tra l'altro ha continuato Berlusconi in giro per Roma, ha continuato a consigliare alle persone: investire in Eni, fatelo pure, a qualche passante che gli chiedeva lumi per strada a Roma. Berlusconi oggi in grande vena evidentemente di dare consigli. La ringrazio, dobbiamo essere velocissimi perché ormai abbiamo concluso. Mirko da Piacenza, velocissimo.
Sì, ci sono. Io volevo andare un pochettino in controtendenza. Io faccio il promotore finanziario e voglio fare una premessa di questo tipo. L'aggiotaggio è quando, dalle mie conoscenze, una persona dall'alto di informazioni a lui favorevoli trae beneficio dall'uso illegittimo di queste informazioni riservate. Allora, visto che io non credo che lui abbia avuto oggi nella sua intervista informazioni riservate, è stata semplicemente, secondo il mio punto di vista, una sparata che poteva essere data da Eni ed Enel, ma poteva essere piuttosto che Fiat e Montedison, piuttosto che Mediaset o Telecom o qualsiasi altra società. E poi voglio dire un'altra cosa, tenendo presente che
Boeri, che è una persona esperta, naturalmente non parla di reati, parla dell'intervento della Consob, che è un'altra cosa.
Ha parlato, l'intervento della Consob dovrebbe avvenire se c'è la predisposizione alla creazione di un reato.
Sì, altrimenti... no, ci può essere anche la turbativa di mercato, non solo la, okay, non solo la, sì, la, sì, gettata.
Io non andrei sull'aggiotaggio, ecco, da, sì, questo, certo, punto di vista. La seconda cosa
velocissimo
è,
perché sente la sigla sotto,
velocissimo, visto che la stragrande maggioranza della popolazione italiana non è avvezza alla, sì, finanza, un imprenditore, perché non dimentichiamoci, sì, che comunque lui è un imprenditore,
lei dice può dare dei consigli,
qualche consiglio non,
sì,
fa
però,
mai male,
amico,
voglio
non,
dire,
non, il Presidente del Consiglio non fa il promotore finanziario, no, come lei è un altro mestiere. La ringrazio, dobbiamo chiudere, ci sentiamo lunedì 18:30. We'll be right back.